E proprio questo è il titolo della parola di stamattina, adempiere lo scopo di Dio. Oggi si può dire la mission, la mia mission, la mia missione. Ognuno di noi abbiamo una missione. Ognuno di noi dobbiamo realizzare lo scopo per cui siamo nati e questo lo dobbiamo adempiere. Voglio che leggiamo inizialmente il verso di Romani 8, 28, che tutti spesso citiamo. E or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento, o proposito, o scopo, il progetto di Dio. Per ognuno di noi. Tutte le cose cooperano al bene, ma non di tutti, solo di coloro che amano Dio e che vogliono realizzare il proposito di Dio. Sapete, un conto è amare Dio perché mi guarisce, perché mi provvede, perché mi protegge, perché mi dà conforto, perché mi dà forza. E allora io lo amo perché mi dà. Allora, siccome Dio mi dà, io lo amo. Ma se tu lo ami così, è un amore infantile, un amore da bambino, l'amore che tutti abbiamo avuto nella prima fase della nostra vita spirituale. Ma poi l'amore, quello che abbiamo verso Dio, deve essere trasformato e deve maturare, deve essere un amore non per me stesso, ma un amore per il proposito di Dio, per il progetto che Dio ha. E allora, se tu comprendi e conosci qual è il progetto che Dio ha per la tua vita, allora cominci a comprendere e a superare tutte le situazioni possibili e immaginabili che ti succederanno. Dio ti darà la forza e la fede di superare tutte le difficoltà, perché noi possiamo spostare i monti. La fede serve per spostare i monti, o no? Serve. Gesù è servito per fare seccare un fico, ma non gli interessava tanto far seccare quel fico, non è venuto per fare seccare fichi, è venuto per ravvivare i morti, per dare la speranza all'uomo perduto, all'uomo lontano da Dio, all'uomo sotto la maledizione di Adamo, per riportarlo a casa, per avvicinarlo al cuore di Dio, al cuore del Padre. Lo scopo di Gesù era quello di avvicinare le persone al Padre, perché non lo conoscevano, voleva far conoscere il Padre. E ogni giorno si studiava con i suoi atti, con la sua obbedienza allo Spirito Santo, con tutto quello che faceva, di fare conoscere il Padre. E superava le difficoltà, e ce n'erano di difficoltà, il contrasto dei religiosi. L'attacco, la persecuzione dei religiosi e le tentazioni di Satana. Satana che era sempre lì col fucile puntato, ma fucile, il carro armato, voleva distruggere Gesù. E allora spingeva una categoria di persone, le persone semplici, le persone ignoranti, le persone, diciamo, ignoranti. Cioè, non nel senso dispregiativo, quelle persone che non sapevano discernere la destra dalla sinistra, queste persone non ce l'avevano con Gesù, anzi, queste persone ricevevano da Gesù e il Signore li guariva, il Signore li ristorava, li nutriva anche. Però c'erano quelli che si studiavano come sterminarlo, come ucciderlo, perché li adombrava, li nascondeva. praticamente le persone non andavano più dai sacerdoti per chiedere consigli se c'era Gesù nei dintorni, perché sapevano che lì era sicura guarigione, lì era sicura liberazione, lì c'era una parola scesa dal cielo. Anche Nicodemo stesso ha detto: tu sei un dottore venuto da Dio, venuto dal cielo. E alcuni riconoscevano che Gesù non era come gli altri, però dicevano che aveva lo spirito di Beelzebub. Quindi Gesù superava tutte le difficoltà con la guida dello Spirito, sapendo qual era la sua missione. Sapete, quando noi sappiamo qual è la nostra missione e la vogliamo realizzare, e vediamo che ci sono le azioni contrastanti, dalle prove svariate in cui ci veniamo a trovare, o gli attacchi del diavolo, o la persecuzione degli invidiosi, delle persone gelose, cioè tutto quello che magari ci viene a fare perdere forza, fare perdere la gioia di servire il Signore. Se conosciamo la nostra missione, guardiamo il Signore e andiamo avanti e superiamo, perché conosciamo la missione, e se sappiamo non ci tiriamo indietro, ma vediamo il problema e lo superiamo con la fede. La fede deve servire semplicemente, non solo per prendere, ma anche dobbiamo prendere perché dobbiamo compiere la missione. Se devi mangiare perché devi compiere la missione, se ti devi riposare perché devi compiere la missione, deve essere tutto in funzione della missione. Se devi stare bene in salute perché devi compiere la missione, se devi avere dei soldi nel portafoglio perché devi compiere la missione, non per compiere, per spendere una vita come gli altri che non hanno nessuna meta. Ci uniamo, vediamo, andiamo un'agenzia viaggi, vediamo che cosa ci propongono, giriamo il mondo così. Ma questa settimana c'è un'offerta speciale in questa zona, il costo diciamo è basso, e così via, pur essendo in un tempo in cui i costi sono alti. Questa zona, per esempio in Egitto, non ci vuoi dire nulla, però allora andiamo lì. Ma quello è una vita senza meta, una vita senza uno scopo, senza una missione. Un cristiano non può fare questo. Semmai può dire: ok, io mi devo appartare una settimana, 10 giorni, 15 giorni, devo incontrarmi soltanto col Signore e ho bisogno di rilassarmi nella presenza di Dio, ho bisogno di staccare la spina dal lavoro, ho bisogno di staccare la spina da tutti quegli impegni che mi hanno stressato, allora in quel caso sì. Ma se poi se ho un problema vado in chiesa, c'è il pastore che prega, c'è la chiesa che prega, ci sono le persone che pregano, e allora andiamo a sicuro, teniamola questa amicizia, teniamola questa porta aperta, che lì in qualche modo se mi arriva qualche problema grave io so che il Signore guarisce. Ok, io vorrei dire: se questa è la condizione della tua anima, cerca di crescere, perché la fede man mano non funziona se tu la usi solo per ricevere. La fede funziona se tu la usi anche per dare, per realizzare, per l'ubbidienza. Su questo ci ritorno spesso, ci predico spesso, ma voglio che possiamo ancora continuare a leggere in Ebrei capitolo 10 verso 38, che dice: il giusto vivrà per fede, ma se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce. Guardate la seconda parte che dice: se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce. Che significa? Significa che la fede è quella che ti fa anche combattere. La fede è quella che ti fa salire la montagna. La fede è quella che ti fa fare anche quello che ti costa. E è là che uno poi si tira indietro. Perché se si tratta di prendere col braccio di prendere, nessuno si tira indietro. Se io vi mettessi qui un tavolo pieno di benedizioni, di oggetti d'oro, oggetti preziosi, perle, eccetera, io non penso che nessuno si tiri indietro di portarsi qualcosa, o no? Però se vi dico quanti hanno fede in Dio, dice tutti, e allora se per fede il Signore ci darà la forza di salire fino a 3500 metri su questo monte, allora molti si tirano indietro perché la salita è pesante, ma per fede il Signore ti sosterrà e tu arriverai fino là sopra. Ci manchiamo a fare là sopra. Ok, non lo so che cosa dobbiamo fare. Un giorno Gesù l'ha fatto con i suoi discepoli, con tre discepoli ha fatto: venite, saliamo sul monte. E poi lì è successo qualche cosa, hanno visto Gesù trasfigurato, è successo qualcosa, ma hanno dovuto salire. Per fede hanno obbedito a Gesù, lo hanno accompagnato, ma hanno visto Gesù trasfigurato che parlava con Mosè, con Elia. Gloria al Signore Gesù. Noi per fede dobbiamo anche compiere quello che il Signore ci chiama a compiere. La fede deve servire. E lo leggiamo anche in Ebrei capitolo 11 verso 6. La fede deve servire e deve esserci sempre dentro di noi per fare la sua volontà. In Ebrei 11:6 dice: ora senza fede è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che è il rimuneratore di quelli che lo cercano. Allora, se Lui remunera, significa che ti dà per quello che ti serve. Ma cosa ti dà? Cosa ti dà? Ti dà quello che è l'equipaggiamento per servirlo. L'equipaggiamento, sapete che cos'è? L'olio, l'unzione, la potenza dello Spirito Santo. E tu devi credere che Dio versa olio nella tua vita, nella nostra vita, nel momento in cui decidiamo di servirlo, nel momento in cui decidiamo di fare la sua volontà. Dio non può pregare e dire: Signore, ungimi, per poi continuare a vederti la tua telenovela, non so che cosa sono quelle fiction che non finiscono mai. E dice: Signore, ungimi, ungimi, ungimi. Perché ti devo ungere? Perché tu ti devi vedere quella trasmissione? Così, perché te calo sonno, se no è l'unzione ti serve per mantenerti sveglio, e così te la vedi tutta e te la godi tutta. L'unzione ci serve per essere quello che il Signore ci ha chiamato a essere. E noi siamo chiamati a essere figli di luce, siamo chiamati a essere sale della terra, ma soprattutto testimoni, testimoni di Gesù Cristo, testimoni della grazia di Dio, della fedeltà di Dio, della potenza di Dio. Gesù disse ai suoi discepoli, prima di salire alla presenza di Dio, gli raccomandò: non andatevi da Gerusalemme se prima non sarete rivestiti dall'alto di potenza. E allora poi mi sarete testimoni in Giudea, in Samaria e in tutte, fino all'estremità della terra. E mi sarete testimoni. Voi riceverete potenza per essere testimoni. La parola testimone, martures, significa fino al punto di essere martirizzato. Un testimone vero, un testimone forte, un testimone che pesa, una testimonianza che pesa. Sapete, gli avvocati quando devono difendere qualcuno cercano testimoni che pesano e sono quelli più credibili. Possono essere persone semplici, persone che non sanno imbrogliare, persone che non sanno fingere. E allora quelle persone sono credibili. I bambini, per esempio. Dice, puoi essere un bambino, però sono quelli che influenzano poi la giuria. Ma dice, i bambini non possono, a volte li usano anche a loro. E una cosa è che il testimone, per essere un vero testimone, deve essere presente nel luogo dove sono accaduti i fatti, gli eventi, e deve poter raccontare i dettagli anche dei fatti di cui è testimone. Ma noi di fatto c'eravamo quando Gesù è morto? I discepoli sì, gli apostoli sì, ma noi non c'eravamo. E allora come possiamo essere testimoni se non c'eravamo? Come possiamo essere testimoni se non eravamo ai piedi della croce mentre Gesù moriva per noi? Non eravamo presenti quando Gesù ha dato l'ultimo respiro. Non eravamo presenti quando lo hanno seppellito. E nemmeno eravamo presenti quando la tomba è stata vuota. Ci dicono, è scritto, ma noi non l'abbiamo visto. Allora che testimoni siamo? Perché siamo testimoni? Sapete perché? Semplicemente per un fatto. Gesù ha detto, e voi mi sarete testimoni quando lo Spirito Santo verrà su di voi, perché lui c'era. Lo Spirito Santo c'era, e quando è dentro di noi, lo Spirito Santo che viene dentro di noi, siamo testimoni, perché lui era presente, lo Spirito Santo che viene dentro di noi, lui è presente. E quando noi camminiamo con la potenza dello Spirito Santo, lui sì che era presente, è lui che testimonia, è lo Spirito Santo che testimonia. Quando noi imponiamo le mani sugli infermi e cacciamo i demoni, che sei tu? O è la potenza dello Spirito Santo che è dentro di te? È lui che è che testimonia della grandezza di Dio, perché lui era presente. Sapete, abbiamo bisogno di sviluppare molto la comunione con lo Spirito Santo, conoscere la parola e praticarla ci aiuta a conoscere anche lo Spirito Santo, e lo Spirito Santo ci aiuta a comprendere meglio la parola. Sapete, è una cosa reciproca, più conosci la parola più conosci lo Spirito Santo, più conosci lo Spirito Santo meglio conosci la parola. Cioè, e più conosciamo il cuore di Dio, e più riusciamo a compiere l'opera che il Signore ha preparato per noi, la missione che il Signore ha preparato per noi. Quindi noi possiamo. Leggiamo in secondo Timoteo capitolo 1, dal verso 8 fino al verso 11. L'apostolo Paolo dice a Timoteo, non vergognarti dunque della testimonianza del Signore nostro. Guardate che nemmeno Timoteo era presente quando Gesù era. Manco Paolo era presente. Eppure Paolo era un potente testimone, ma Paolo personalmente a Gesù lo ha conosciuto nella via di Damasco, quando stava andando a perseguitare la Chiesa. E Gesù lo ha affermato, ma non lo conosceva prima. Però quando poi è stato riempito di Spirito Santo, lui era testimone di quello che gli è successo, ma non era un testimone presente nella missione di Gesù terrena. Lui era testimone di quello che gli è successo nella via di Damasco, ma era un testimone di Cristo perché lo Spirito Santo era dentro di lui e Paolo compiva le opere. E sta dicendo a Timoteo, che anche questo non era presente, ma era ripieno di Spirito Santo, non vergognarti dunque della testimonianza del Signore nostro, né di me suo prigioniero, ma soffri anche tu con me per l'Evangelo, sostenuto dalla potenza di Dio. Ditemi una cosa, fratelli, la potenza di Dio, Che cos'è? Se non quell'abilità soprannaturale di agire in fede e muovere le cose. La fede, sapete, non ci serve per le cose naturali, ma ci serve per le cose soprannaturali, per le cose che nessun uomo può fare. Ci sono cose che nessun uomo può fare, nessun medico può fare, nessun ingegnere può fare, nessun meteorologo può fare, nemmeno chi è che può fermare una tempesta con una parola? Chi è che può dare la vista a un cieco nato che forse non ha manco gli occhi e gli nascono, gli spuntano gli occhi dentro le cavità e gli spunta l'occhio così? Chi? Che cosa è questa? È una cosa che possono fare i medici? Con tutta la capacità che può avere un bravo medico, può curare l'occhio, può togliere qualche cosa, ci sono delle cose che si possono sistemare, possono, per chi ha le cataratte, possono togliere la cataratta, possono mettere il cristallino, possono fare delle cosette, possono intervenire in qualche modo, però non possono creare. L'oculista non può creare un occhio, questo non può spostare una montagna. Uno che è addetto anche alla rimozione di edifici, che fare demolire edifici abusivi, che possono avere tutta l'attrezzatura per demolire con parameccaniche, esplosivi e tutto quello che si ci può mettere, spostala una montagna che ha una base immensa. Come fai tu a spostare una montagna? Eppure per fede è possibile, se il Signore lo ha detto. È chiaro che a noi non serve spostare i monti, ma è inteso in senso figurativo, per dire che il problema può essere grande quando una montagna, se hai la fede, lo puoi spostare. E dice: né di me, suo prigioniero, ma soffri anche tu con me per l'Evangelo, sostenuto dalla potenza di Dio che ci ha salvati, ci ha chiamati a una santa vocazione. Non in base alle nostre opere, ma secondo il suo scopo e grazia. Vedete? Quando noi conosciamo lo scopo della nostra vita, compiamo le opere che il Signore ha preparato. E ora lo leggiamo meglio. Noi non dobbiamo fare le nostre opere, ma fare l'opera che il Signore ha preparato. Ora, se il fratello diceva che hanno trovato 32 persone e hanno potuto parlare a queste 32, ma magari non direttamente, ma in qualche modo loro sono andati in una missione quasi segreta, e inizialmente non si comportavano così, inizialmente andavano subito a colpire il bersaglio e subito ricevevano una chiusura immediata. È come quando alla lumaca gli tocchi le antenne, subito si ritira dentro. Ora hanno compreso qualche strategia e quindi ci vanno piano piano. Secondo lo scopo e la grazia, non facendo le opere, quelle nostre, ma facendo l'opera, quella di Dio. E che ci dice che ci è stata data in Cristo Gesù prima dell'inizio dei tempi. Prima dell'inizio dei tempi. Che significa prima dell'inizio dei tempi? Prima del tempo, quando ancora non c'era niente, c'era solo l'eternità e c'era Dio. Queste cose già ci sono state date. Noi siamo stati creati nell'eternità. Non siamo stati creati quando Dio ha fatto i cieli e la terra. Ma nell'eternità. E quando Dio ci ha creato anche per noi lo scopo per cui dobbiamo nascere. Per nascere devi avere uno scopo. E io vi dico una cosa, la persona più semplice, la persona anche, dice, ma chi è? Non capisce, non può fare. Eppure c'è uno scopo anche per quella persona. E io ne sono convinto che scopi grandiosi il Signore ha preparato per ogni persona, anche per quelle persone. Dice, ma chi è che può fare? Ma tu non lo sai che cosa può fare. Quella persona ti dà un bacio nel momento in cui tu ne hai bisogno. E quando tu ricevi quel bacio, è come se ti baciasse Dio. È come se ricevi la forza di Dio. Non dobbiamo disprezzare niente, fratelli, ma dobbiamo riconoscere che il Signore è colui che veramente ci ha conosciuti e ci ha, diciamo, preparato tutto, poi ci ha lasciato anche libero di non fare quello che Lui ha preparato. Ma lo ha fatto prima dei tempi, prima che si mettesse in moto l'orologio. Poi quando Dio ha creato le cose, ha creato anche l'orologio, nel senso, l'orologio dei meccanismi, del movimento. L'orologio è condizionato dalla rotazione della Terra attorno al suo asse e poi attorno al Sole, il calendario. Ha creato tutte le cose. E un giro attorno a se stessa, poi hanno stabilito che ci vogliono 24 ore. E 24 ore hanno stabilito che ci sono 60 minuti per ogni ora e ogni minuto sono 60 secondi, eccetera. I tempi. Quando tutto si è messo in movimento. Ma già prima ancora che si mettesse tutto in movimento, quando non c'era niente, nel nulla, noi già nella mente di Dio esistevamo. Noi già eravamo stati creati. Il nostro spirito era stato già creato. Poi noi quando il Signore ha fatto tutte le cose, all'uomo lo ha formato e poi soffiò la sua creazione, lo spirito, ed entrò dentro l'uomo che divenne anima vivente. Quando è entrato lo spirito, gli ha fatto il vestito, lo ha formato con l'argilla, ma noi siamo stati creati nell'eternità. Amen. Secondo la parola di Dio. E comunque dice, ed ora è stata manifestata con l'apparizione del Salvatore nostro Gesù Cristo, che ha distrutto la morte, che ha fatto risplendere la vita e l'immortalità per mezzo dell'Evangelo, di cui io sono stato costituito araldo, apostolo, dottore dei gentili. E Paolo conosceva la sua missione. La sua missione era quella di essere un apostolo, un evangelista, un dottore, insegnante. Il suo era un ministero multiplo, era un dottore, e noi sappiamo che la dottrina del Nuovo Testamento nasce molto si sviluppa molto nelle epistole di Paolo e poi il suo apostolato. L'essere evangelista, lui era un evangelista particolare, non si fermava dove qualcuno si era già fermato, ma andava oltre. Dice, c'è stato qualcuno qui? Sì, c'è stato uno, allora andava oltre. Dice, qui c'è stato qualcuno? No, allora si fermava e parlava di Gesù alle persone. Questo era, diciamo, un ministero particolare, ma dice, non vergognarti dunque della testimonianza del Signore nostro, né di me. Non vergognarti, ma devi testimoniare. Perché il testimone è dentro di te. Il testimone è dentro ognuno di noi. Efesini, capitolo 2, verso 8. Voi infatti siete stati salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori. Noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù. Creati in Cristo Gesù. Perché cosa? Per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato perché le compiamo. Che Dio ha precedentemente preparato. Ecco qual è la missione vera di ogni cristiano: è conoscere e vedere le opere che Dio ha precedentemente preparato. Quando? Nel fuori del tempo, nell'eternità, già lui aveva preparato, scritto già il calendario della vita di tutti gli uomini e la missione per ogni uomo se accetta Gesù. E siccome il Signore l'ha visto, ha visto chi è che lo riceve e chi è che non lo riceve, e credo che per chi non lo riceve non ha scritto niente, ma per chi lo riceve credo che abbia scritto un per quelli che lo amano e che sono chiamati secondo il suo proponimento. Il verso che abbiamo letto all'inizio: per quelle persone che lo amano e che vogliono seguire il suo progetto, il progetto di Dio, e non vogliono seguire il loro progetto, perché ognuno ha dei progetti. Sapete, quando diciamo che cosa farai da grande a un bambino, cosa farai da grande, stiamo dicendo quali sono i tuoi progetti. Ma per un cristiano non funziona. Un cristiano è: qual è il progetto di Dio per te? Tu non devi desiderare nient'altro che conoscere quello che Dio ha preparato per te. E dobbiamo fare quello che Lui ha preparato per noi. È lì che troviamo noi la soluzione. È lì che noi troviamo il nostro vero motivo di vita. Quando sappiamo qual è la missione che il Signore ci ha affidato. Io voglio dire così, per non camminare molto nel vago, dici: ma allora qual è la mia missione? Se Dio non mi dice qual è la mia missione, non faccio niente. Intanto comincia a fare il cristiano. La tua missione. Comincia a fare il cristiano. Comincia a fare la persona onesta. Comincia a fare la persona che segue l'esempio di Gesù nelle cose che faceva. Dice: ma Gesù guariva gli infermi. E comincia a pregare per i malati. Se poi non guariscono, non ti preoccupare, vai avanti, continua a pregare, magari con tanta umiltà, con molta semplicità. E l'umiltà è ammettere che non siamo noi che guariamo, ma noi conosciamo il guaritore. Sapete, ora io ti guarisco. Quando noi diciamo ora io ti guarisco, impongo le mani e quella persona non guarisce. E certo, come può guarire se tu pensi di guarirlo tu? Ma colui che è dentro di te, con l'unzione che lui ha messo nella tua vita, allora può farlo. Ma lì ci vuole molta dose di umiltà, perché altrimenti dicono alcuni, ci carichiamo di marmellata. E la marmellata soprattutto è molto ricca di zuccheri e a volte poi fa saltare la glicemia. E quindi è importante che noi possiamo essere umili, sinceri e cercare là nella parola di Dio la verità per metterla subito in pratica, quel poco che sappiamo. È legata la missione di ognuno alla missione della Chiesa. La missione della Chiesa è quella di fare conoscere l'amore di Dio al mondo, è quella di salvare i perduti, è quella di liberare gli oppressi, è quella di insegnare la parola, è quella di formare i discepoli. Questa è la missione della Chiesa. La missione in generale della Chiesa è quella di conquistare le anime dei perduti e portarli ai piedi del Signore, a farli arrendere al Signore perché il Signore se ne prenda cura, ma soprattutto che il Signore possa riorganizzare la vita delle persone. La nostra vita ha bisogno di essere riorganizzata, ma chi è che è il vero riorganizzatore se non lo Spirito Santo? E come se non attraverso la parola? La parola rivelata dallo Spirito Santo. Senza lo Spirito Santo non comprendiamo la parola. e senza la parola non conosciamo lo Spirito Santo. E noi abbiamo bisogno di quello, abbiamo bisogno di stare vicino a Dio e di cercare nella presenza del Signore qual è la missione per noi. Sapete, se tu non conosci poi il tuo ruolo, ti può aiutare anche il pastore a conoscere qual è la tua missione, qual è il tuo ruolo. Cioè, dici, io che cosa posso fare? E io ti dico che cosa c'è da fare. Però poi la vera missione, sapete, ci sono cose, si comincia con le cose naturali e poi si passa alle cose soprannaturali. Gesù ha iniziato la sua missione terrena da quando è nato, ma per 30 anni ha fatto il falegname con suo padre, il padre naturale, ha fatto, diciamo, il figlio, e non era per conto proprio, ma era sottomesso, lo dice la parola di Dio, ai suoi genitori, al compimento della maggiore età, Gesù e se n'è andato per compiere la volontà del Padre Celeste, per iniziare la missione, la vera missione, soprannaturale. Ma per 30 anni lui faceva forse porte, forse tette, forse arredi, non sappiamo che cosa costruisse, ma penso quelle cose che si possono fare con il legno, le strutture dei tetti, le porte e così via. E quindi Gesù lavorava, faceva cose naturali, e allora si comincia con le cose naturali, ma poi si passa all'unzione, l'unzione per le cose soprannaturali, l'unzione per fare le cose che non si possono fare con la capacità umana, con le nostre abilità. E abbiamo bisogno di conoscere il nostro scopo, lo scopo che Dio ha preparato, per cui Dio mi ha fatto nascere. E se Dio ha protetto, lo raccontavo mercoledì, se Dio ha protetto la mia vita quando ero ancora nel ventre di mia madre, nascondendomi perché mia mamma era incinta di 5 mesi e non lo sapeva, e non sappiamo cosa, siccome ero l'ultimo figlio, mia mamma aveva avuto tanti altri figli, non sappiamo cosa sarebbe successo se avesse saputo che era incinta. C'erano persone che consigliavano allora come liberarsene, come adesso ancora ci sono quelli che lo fanno, ormai è anche lecito, si fa anche in ospedale. Ma grazie a Dio, diciamo, Dio mi ha nascosto. Quando è stato scoperto che era incinta, ero troppo grosso, non mi potevano fare più niente, era di 5 mesi. E quindi quando sono nato, poi sono nato con un problema. Il problema che potevo, se mi toccavano un vernoccolo che mi era spuntato, morivo. E se Dio mi ha protetto, perché una persona è venuta a dire: attenzione, non lo toccate perché in 3 giorni cresce e 3 giorni scompare. E mi ha preservato una seconda volta, ma che chissà poi quante altre volte ha preservato un po' la mia vita. E credo questo per ognuno, perché c'è uno scopo, c'è un proposito che Dio ha visto nell'eternità, prima dei tempi, prima che si mettesse in azione, in movimento l'orologio della vita. Allora l'orologio del tempo, che con i pianeti che si muovono, con le stelle, eccetera, cioè allora Dio già aveva preparato ognuno di noi, ci aveva già creati, ci aveva conosciuti. E c'è uno scopo per ogni cosa. Ditemi, per capire, perché così possiamo comprendere anche che siamo importanti per Dio, ma siamo importanti anche per questo mondo. Un meccanico, quando smonta un motore di un'autovettura, di una motocicletta, di un ciclomotore, se nel rimontare lascia qualche ruota dentata o lascia qualche, non ci mette qualche bullone, qualche cosa, voi pensate che il motore può durare a lungo? Se non rimette tutte le cose al suo posto, perché ogni pezzo che compone quel motore ha una sua funzione, e se tu togli, non metti un bullone, non metti il dado in un bullone che blocca quel bullone, perché sicuramente il bullone unisce dei pezzi, due pezzi, e allora per unirli ci vuole il bullone e il dado. Ma se tu dimentichi di mettere il dado, c'è una cosa piccola, eppure piccola per quanto sia, è quello che mantiene unite le parti e non si smontano, perché c'è uno scopo anche per un bullone, c'è uno scopo per una vite, c'è uno scopo per ogni cosa, c'è uno scopo per cui tu sei stato creato. Dio non ha fatto niente senza scopo. Se ha fatto il sole, tutti sappiamo l'utilità del sole, anche se ci ha dato fastidio in questi giorni e avremmo voluto spegnerlo per certi versi, ma noi sappiamo che senza sole abbiamo finito di vivere. Ha fatto la luna, ma la luna sembra che non abbia nessuna funzione, eppure anche quella ha la sua funzione. C'è ogni cosa, illuminare per la notte, anche scandisce dei tempi, il calendario ebraico è anche condizionato dalla luna, non è soltanto, diciamo, il sole. Dio ha creato ogni cosa nell'universo per uno scopo. C'è uno scopo per tutto e c'è uno scopo per la tua vita. Amen. Ma andiamo a leggere in Matteo, capitolo 10, il verso 8. Quello che Gesù disse ai discepoli quando li mandò a evangelizzare. Gli disse semplicemente queste cosette: guarite gli infermi, mondate i lebbrosi, resuscitate i morti, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Quattro cosette: guarite gli infermi, mondate i lebbrosi. E chi poteva fare qualcosa? Guarire gli infermi, magari un medico, qualche cosa può fare, nel naturale. Ma mondare i lebbrosi, risuscitare i morti, non ne parliamo, scacciare i demoni, e quindi non si vedono, come fai? Tutto questo è soprannaturale, tutto questo si può fare solo con l'unzione dello Spirito Santo, si può fare solo con la potenza dello Spirito Santo. Se abbiamo iniziato un cammino con Dio e abbiamo desiderato di camminare in fede con il Signore, dobbiamo sapere che la fede ci serve per ricevere l'unzione e vivere nell'unzione. E allora nell'unzione di Dio possiamo adempiere lo scopo di Dio. Però io voglio dire un'altra cosa: se tu non entri nello scopo, non si attiva l'unzione. Se tu non entri nello scopo, Dio non ha bisogno di equipaggiarti. Per equipaggiarti per che cosa? Darti lo scudo della fede. Se la fede non la vuoi usare per servire, se non la vuoi usare per fare la volontà di Dio, perché ti deve dare questo scudo? Se tu la fede la vuoi usare solo per ricevere, non hai bisogno di avere la fede come scudo, perché la fede come scudo serve per spegnere i dardi infuocati. Quando tu entri nel combattimento, quando tu entri in azione contro l'inferno, contro il diavolo, quando cominci a distruggere le opere di Satana, quello che faceva Gesù, perché Gesù è entrato nella mission, nella sua missione, allora dal momento in cui Gesù è entrato nella missione doveva combattere e vinceva tutte le volte, ma Gesù non si scomponeva quando trovava demoni, davano più problemi religiosi, ma i demoni subito già sapevano che erano persi in partenza. Se è venuto prima del tempo per disperderci, gli dicevano no, che sei venuto prima del tempo, lasciaci andare dai porci, va bene, andate dai porci. Poveri porci. Ma quell'uomo è stato liberato perché Gesù sapeva qual era la missione, qual era lo scopo, e Gesù continuava ad andare avanti, così come Paolo sapeva. Lo lapidavano e l'indomani era in un'altra città a evangelizzare, perché era uno scopo. Guai a me, diceva, guai a me se non predico l'Evangelo, guai a me. Sapeva che la sua vita e l'unzione di Dio funzionava e fluiva nella missione. Mentre tu adempi la missione, tu scopri la potenza di Dio. Mentre tu adempi la missione, mentre tu sei arreso al Signore, allora vedi l'equipaggiamento di Dio. È il Signore che ti dice quello che devi fare, ma devi sapere una cosa, che hai bisogno di Dio per fare, per cacciare demoni hai bisogno di Dio, per guarire gli infermi hai bisogno di Dio, per risuscitare i morti hai bisogno di Dio. Dice, ma questa è un'impresa molto più pesante. È la stessa cosa, fratello. Guarire un cancro, da un cancro, imporre le mani e pregare per la guarigione di un cancro, non ci vuole una capacità umana, è una capacità solo di Dio. Guarire da un dolore è la stessa cosa, almeno che non si prende l'antidolorifico, ma quello non è una guarigione soprannaturale, quella è una guarigione naturale, ma più che altro spegnere un po' il sintomo del dolore. Almeno che non si interviene anche in un'altra maniera, togliendo anche la causa che determina il dolore. Però, dico, nel naturale possiamo fare delle cose, ma quello che il Signore ci chiama a fare, quando ci ha chiamato, non è nel naturale, ma è tutto nel soprannaturale. E noi non possiamo farlo da noi. Senza di me, Gesù ha detto, non potete fare niente. E io vi dico una cosa, Gesù quello che faceva lo faceva per la potenza dello Spirito Santo, e noi non siamo di meno, abbiamo bisogno della potenza dello Spirito Santo, lo dico e lo ridico e lo ripeto, noi abbiamo bisogno di cercare nel Signore, nella forza, nella presenza del Signore, l'unzione, ma l'unzione ci viene data nel momento in cui noi cominciamo a fare le opere quelle del suo calendario. Quelle del, la nostra preghiera deve essere, oltre Gesù ci ha insegnato a dire Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Oggi io devo fare la tua volontà, oggi qual è il programma di oggi, Signore? Chi sono le persone a cui devo ministrare? Chi sono? Che cosa devo fare oggi? E se tu cammini e man mano incontri una persona, lo Spirito Santo ti dice, ecco qua ce n'è la prima, devi parlare di me a questa persona, vedi che è molto angustiata, ha avuto un problema, tu hai una comunione col Signore e lo Spirito Santo subito ti dice, vedi che quella persona è angustiata, le cose non le stanno andando bene, e confortala da parte mia. E tu gli dici queste cose, so che, ma lei non mi conosce, come fa a dire queste cose di me? Già sei entrato nel soprannaturale, la conoscenza divina, non è la tua conoscenza. Già Dio ti sta equipaggiando, già l'olio sta fluendo, già la potenza di Dio, già lo Spirito Santo sta lavorando, e se lo Spirito Santo sta lavorando sta anche convincendo. E quando le persone sono convinte si arrendono, e quando si arrendono arriva un nuovo discepolo, una nuova discepola. Amen. Gloria al Signore. È molto semplice fare la volontà di Dio, è molto semplice, basta essere arresi e fare quello che Lui vuole. Dice, ti pare una cosa facile fare quello che Lui vuole? E certo, si ribella un po' la tua carne. La tua carne non è tanto d'accordo che tu faccia la volontà di Dio. La tua carne vorrebbe a volte scappare. Ma noi dobbiamo seguire il proposito di Dio. Io penso che non dobbiamo perdere tempo, ma dobbiamo subito attivarci per dire, Signore, io se esisto, sicuramente esisto perché tu hai una missione per me. Aiutami a capirla. Aiutami a capire cosa posso fare. Aiutami ad entrare. Non fare le cose che ti piace fare, solo perché ti piace farle. Non fare le cose perché vuoi assomigliare a qualcuno, perché vedi che quella persona ha successo, allora devi fare le cose e lo imiti, imiti quella cosa e fai le cose che fa un'altra persona. C'è una missione speciale per te, pensata per te, su misura per te, per ognuno di noi. Ci sono cose che solo noi possiamo fare, persone che solo noi possiamo raggiungere, e là dobbiamo arrivare a compiere quella missione e non fare quello che gli altri devono fare. Tu fai quello che tu devi fare. Ecco perché abbiamo una necessità di scoprire qual è il progetto di Dio per la mia vita, che cosa ha pensato Dio per me, perché io voglio entrarci in quella missione. Quando io entro in quella missione, allora supererò tutte le cose. Ora vi voglio fare ricordare, che quanti conoscono la parola di Dio, la storia di Giuseppe, il figlio di Giacobbe. Questo ragazzo già da piccolo ha fatto dei sogni e Dio gli ha rivelato la missione. Suo padre e sua madre si sarebbero inchinati verso di lui e anche i suoi fratelli. È come dire che avrebbero avuto bisogno di lui e lui sarebbe stato l'aiuto per loro, per suo padre e per i suoi fratelli. E lui sapeva che questo era lo scopo divino, e quando naturalmente lo ha raccontato tutti lo hanno odiato. Perfino suo padre stesso, insomma, anche noi dovremmo piegarci davanti a te, dice, il sole e la luna si devono piegare davanti a te, anche noi. Però Dio gliel'aveva detto, non se l'era immaginato il ragazzo, Dio gli aveva mostrato lo scopo. Poi nella vita ha avuto delle disavventure. La prima cosa è andata a finire nel pozzo, ma lì lui piangeva, ma lo scopo lo conosceva. E poi sappiamo che è andato a finire nella casa di Potifar, ma anche lì l'unzione era su di lui, perché c'era uno scopo, lui c'era entrato nello scopo. E lì lui prosperava, ha fatto prosperare la casa di Potifar, tanto che Potifar gli ha dato tutto, ha detto, senti, fai tutto quello che vuoi. Qui sei amministratore generale della mia casa, dei miei beni, delle mie ricchezze, non toccare solo mia moglie. L'unica cosa che non devi fare era proprio quella. E lui è stato fedele, anche se gli è costato, però è stato fedele. Ma nella fedeltà è andato a finire in carcere, noi sappiamo tutti la storia. Ma l'unzione di Dio è ancora su di lui, con tutte le disavventure, l'unzione era su di lui, la potenza di Dio era su di lui, e lui era nello scopo. Lui era sempre nello scopo. Lui era sempre nello scopo divino. Era sempre nell'obiettivo di Dio, e lì riceve sapienza dei sogni di quelle due persone, che uno doveva morire e l'altro doveva essere ripristinato come coppiere nel ruolo che aveva prima. E lui parla e gli dice, però ricordati di me quando sarai poi un'altra volta vicino al faraone. E dopo tempo, non si è ricordato subito, ma dopo tempo, quando il Signore ha creato le circostanze che il faraone era inquieto per i sogni, Mosè e quel coppiere si ricorda, ma io conosco una persona che conosce Dio e Dio gli rivela i sogni, che fluisce nel soprannaturale. E noi sappiamo che questo, scusa lo spegni per favore, ah. è il signor Giliberto. L'avevo chiamato io. Lì va a finire poi nella casa del viceré d'Egitto. Arriva in alto. Un progetto grande. Una missione grande. Io vi dico una cosa. La missione di ogni uomo che Dio ha creato è grande quanto quella di Giuseppe. Se tu ci vuoi credere, la missione che Dio ha preparato per ognuno di noi è grande quanto quella di Giuseppe. Non è possibile, voi dite. Non è possibile. È possibile. Dio ci ha fatto per essere grandi, per fare le cose in grande. Tu sei stato creato per essere una cosa, per fare cose grandiose. Non, Dio non è piccolo, non è limitato. Lui non pensa per di noi che possiamo fare piccole cose, ma possiamo fare grandi cose. Sapete che cos'è che può limitare la nostra piccola, diciamo, rivelazione di quello che è Dio e di quello che siamo noi? Se tu non ti devi montare la testa di questa cosa, però sappi una cosa, che il creatore, quando ha fatto l'uomo, ne parlava domenica Salvatore, quando ha fatto l'uomo lo ha fatto una cosa grande, ma non lo ha fatto una cosa grande per essere piccolo, ma per fare cose grandi. Ma le cose grandi le facciamo quando conosciamo lo scopo di Dio, quando conosciamo quello che il Signore ci ha detto di fare, lo facciamo. Gesù ha redento l'umanità, ha compiuto ogni cosa, ma non si è inventato niente. Ha realizzato le scritture. Tutto quello che era scritto lui lo ha fatto, ma non si è inventato niente. Non ha detto oggi me ne vado così in estemporanea e vediamo quello che mi viene da dire, dico, quello che mi viene da fare lo faccio, quello che mi piace di più lo faccio. Mai Gesù ha fatto una cosa del genere, ma ha fatto tutto quello che il Padre gli diceva di fare. Giovanni 19:28. Dopo questo, sapendo Gesù che ogni cosa era ormai compiuta, affinché si adempisse la scrittura, disse: ho sete. Sapeva che doveva dire ho sete. Evidentemente la sete doveva averla, ma il Messia in quel momento doveva dirlo, perché era scritto. Sapeva che comunque non gli serviva bere perché stava morendo, però doveva dirlo perché si doveva adempiere la scrittura. Si doveva adempiere la scrittura che Gesù saliva su un puletro d'asino. Si dovevano adempiere tante scritture e Gesù le ha fatte. Le ha adempiuto. Il segno di Giona l'ha adempiuto. Per 3 giorni e 3 notti doveva stare nell'abisso. E dopo Gesù è risuscitato. Il segno di Giona si è avverato nella vita di Gesù, era scritto. Tante cose sono scritte e si sono realizzate. Amen. Noi abbiamo la possibilità di entrare nello scopo di Dio, ma lì si ci entra attraverso la vita resa. Abbiamo fatto questo canto stamattina. Della resa, quello è importante. Io mi arrendo. Più ti arrendi, più Dio opera, più ti rilassi nelle sue braccia, più Dio si rivela nella tua vita. Più tu sei arreso, più Dio ti mostra le cose che devi fare. E quando noi entriamo nelle cose che dobbiamo fare, noi ci incontriamo con l'equipaggiamento di Dio è anche la prosperità economica, fratelli. La prosperità economica è la prosperità anche della esuberanza di vita che c'è dentro di noi, ma soprattutto la capacità di affrontare i problemi guardando positivamente. Tutte le cose cooperano al bene per quelli che amano Dio e sono chiamati secondo il suo proposito, secondo il suo proponimento, secondo il suo progetto. Allora tu vedi le cose, le disgrazie che succedono, ok, questa cosa doveva succedere, allora per ora a me sembra che mi stia andando qualcosa di male, ma Dio sicuramente la farà volgere al bene. Ecco perché Giacomo dice che dobbiamo considerare come le svariate prove con allegrezza, perché le cose sicuramente da lì, da quelle cose, da quelle prove, da quelle esce fuori qualcosa di grande, esce fuori la forza e la grazia di Dio e la potenza di Dio. Il Signore può fare cose grandi attraverso chi si è veramente arreso e verso chi conosce il proposito che Dio ha. Io voglio che ci alziamo all'impiedi e voglio fare subito una domanda. Ma qual è il proposito che Dio ha per la tua vita? Tu lo conosci?